Io lo so cosa mi vorreste dire in questo momento, che è un sacrilegio sfumare Space Oddity di David Bowie. D'altra parte, ci perdonerete, siamo già in ritardo con il dibattito, sono le 12:03 minuti. È un pezzo immortale, non risentirà di questo sgarbo fatto dalla nostra piccola emittente, visto che peraltro è un brano che sta viaggiando in un'orbita tra Marte e la Terra, tra le tante altre cose, a riprova dell'eternità, dell'immortalità di David Bowie. Di questo parliamo oggi. Sono 10 anni, il prossimo 10 gennaio, che moriva nel 2016 a 69 anni il Duca Bianco, attore, artista, musicista, difficilmente inquadrabile in categorie, che ha avuto, oltre a un successo mondiale, anche una grande influenza sulla musica, sull'arte performativa. Ha venduto 140 milioni di copie solo con gli album musicali nella sua incredibile carriera, le sue tante vite. Saluto i nostri ospiti che ci aiuteranno nei prossimi 20 minuti. Anzi, prima saluto Cristina Artoni che mi sta guardando. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E salutiamo, ringraziandoli, anche il critico, saggista e musicologo Alceste Airoldi. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Sull'altra linea saluto anche Fernando Rennis, giornalista, conduttore radiofonico e critico musicale.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Dunque, dicevi poco fa, Marco, un suo brano, quello che abbiamo appena sentito, è stato sparato nello spazio dal lancio del Falcon Heavy nel 2018, quando Elon Musk, prima della sua trasformazione, possiamo dire da simpatico nerd a psicopatico di estrema destra, ha lanciato la sua Tesla in orbita tra la Terra e Marte, Tesla la cui autoradio suonava proprio Space Oddity ed era pilotata da un manichino chiamato Starman, tra l'altro, appunto, altro brano di David Bowie. Insomma, nelle sue tante vite artistiche, David Bowie è stato uno dei costruttori dell'immaginario pop occidentale degli ultimi 50 anni, possiamo dire.
Io credo proprio che lo possiamo dire, ma lo chiederemo ai nostri ospiti nel corso del dibattito. Partirei intanto da questo anniversario che cade dopodomani, 10 anni dalla morte di David Bowie, e dopo 10 anni un personaggio così, anche un personaggio così, rischia la museificazione, la storicizzazione e la semplificazione che questi processi portano con sé. Chi di voi due mi vuole rispondere? Lascio aperta la domanda.
Non lo so,
io mi faccio da parte.
Per me,
Airoldi.
Tu passi, ok, vado avanti io. Purtroppo oggi sì, almeno secondo quello che la nostra cultura, l'attuale cultura, ci corre questo rischio, e tra l'altro è una cosa che io purtroppo tocco con mano anche come nel mio ruolo di docente con alcuni studenti, quelli della generazione più immediata, generazione Z dovrebbe essere, e secondo la nomenclatura delle generazioni, trovo che alcuni stentano a riconoscere la figura di David Bowie, una figura contestuale, e ormai è profondo passato, anche se sono soltanto 10 anni dalla sua morte, e quindi anche 10 anni dalla uscita, dalla pubblicazione del suo ultimo disco, di Black Star. Purtroppo è così, dobbiamo fare i conti con quella che è oggi una memoria che è molto più labile. Dal punto di vista invece di quella che è l'eredità di David Bowie, è un'eredità assolutamente enorme, perché ha ovviamente toccato tutti i campi dello scibile musicale e non solo, perché anche come attore è stato parecchio richiesto, però è, come sicuramente possiamo dire con l'assoluta certezza, che è una delle figure centrali della storia della popular music del Novecento.
Chiedo allora anche a Rennis se vuole aggiungere qualcosa su questo processo inevitabile quando un personaggio muore, ovvero prima o poi si finisce per entrare nei libri di storia e uscire dalla cultura pop nel senso fluido del termine. Lei che ne pensa? Bowie, a che stato è di questo processo?
Beh, io sono molto d'accordo. Abbiamo anche esempi piuttosto recenti, per esempio di Prince con Stranger Things, di riutilizzo poi anche in contesti diversi di quello che è il lascito di un artista e via discorrendo. Siamo, utilizzo il noi, siamo ovviamente molto più distratti rispetto a prima, e questi eventi che ci hanno segnato in questo periodo storico sembrano subito essere fagocitati da questa fretta incredibile. Però alcune cose rimangono. Oggi tra l'altro c'è un altro anniversario importante legato a Bowie, ovvero l'uscita di Changes nel 1972, e quel singolo, diciamo che è stato innanzitutto anche l'ultimo brano che ha proprio performato sul palco prima del suo addio alle scene, ma soprattutto è stato profetico, perché appunto chi più di lui ha attraversato il cambiamento e tutti questi cambiamenti.
Allora, una domanda per entrambi. Bowie ha messo in crisi sicuramente l'idea stessa di autenticità, sostituendola di fatto con una metamorfosi continua, no? Ce l'ha insegnato. Ecco, in un'epoca ossessionata la nostra dall'identità vera, questa posizione è ancora sovversiva? Airoldi?
Sì, David Bowie è sovversivo proprio per definizione, nel vero senso della parola. Perché è stato un innovatore, e alcune sue innovazioni, anche un precursore, notevolmente un precursore. Innovazione musicale, ha superato i confini di genere musicale, e quindi anche lì è stato sovversivo, lo sarebbe anche oggi, perché oggi tendiamo a inscatolare qualsiasi cosa all'interno di un genere o di un sottogenere musicale. E quindi questo è già di per sé un momento di rottura. Ha introdotto l'idea dell'artista come progetto concettuale, quindi il concept album, che oggi sarebbe qualcosa quasi di blasfema, veramente blasfemico dal punto di vista della posizione, perché un concept album oggi, con la parcellizzazione della musica, è qualcosa che solo alcuni si possono permettere. Ha anticipato i movimenti musicali futuri, post-punk, new wave, elettronica. Quindi anche questo non è stato mai al servizio delle regole del mercato. Io ho avuto il piacere di intervistare David Bowie. E
come glielo invidio questo piacere, Eroldi.
Ho avuto con lui 6 sessioni di 30 minuti l'uno, perché già aveva problemi, come dire, proprio di tenuta fisica, ecco, nel vero senso della parola. Ed era una delle cose su cui lui ha sempre, come dire, esordito, con il fatto e con la circostanza di utilizzare la musica come uno strumento creativo e non di essere. Ecco, lui diceva sempre, o meglio, una cosa che io ricordo che mi ha detto è stata quella: dice, lui preferiva essere fuori dal. Contestato, frainteso, ma non essere una persona che annoiava, e né lui annoiato. E questo la dice già lunga su quello che era il personaggio del Bowie.
Fernando Rennis, a proposito del fatto di essere contro, no, una precisa identità, insomma, questa posizione è ancora sovversiva, dicevamo?
Sì, c'è un libro uscito da poco di Massimo Palma che è molto interessante, perché insomma elabora questa tesi secondo cui nessuno più di Bowie ha desiderato Bowie, no? E attraverso questo desiderio continuo ha attraversato tutte le sue metamorfosi. E secondo me è proprio così, nel senso che è risultato in molti momenti respingente, sfuggente a tante cose, e forse è proprio questo fatto di essere semplicemente legato proprio a questa libertà totale ha permesso, insomma, a questa persona barra personaggio di uccidersi più volte, e quindi di allungare sempre di più la sua vita artistica, rendendola evidentemente eterna, perché non dobbiamo dimenticarci che 10 anni fa la sua uscita finale è stata comunque, come diceva Tony Visconti, una grandissima opera d'arte, un grande gesto artistico, no? E l'altra cosa, chiudo, è ovviamente il fatto che questa curiosità totale sulle nuove correnti artistiche, mentre stava lavorando sull'ultimo disco insieme a Tony Visconti stavano ascoltando Kendrick Lamar, che insomma fa capire come dato quanto questa persona sia stata appunto curiosa, sia stata attenta, come si diceva prima, condivido anche io l'invidia ovviamente di aver intervistato Bowie, ma da questo punto di vista, ecco, il fatto di non annoiare, io credo che tutti dovremmo seguire questo atteggiamento, soprattutto in questo periodo storico, no? Lui quando diceva non so dove andrò, ma prometto di non annoiarvi, ecco, se tutti magari provassimo un po' a farlo in questo periodo storico non sarebbe male, sarebbe un grande lascito da imparare e da mettere in pratica.
Un altro grande tema, un macro tema che tentiamo di esplorare con i nostri ospiti e che è un tema molto del presente, è quello del discorso intorno all'identità. Sappiamo che questa è un'epoca che si interroga anche in maniera necessaria su identità di genere, su corpi fuori norma, potremmo dire. David Bowie tutto questo lo inizia a fare 50 anni fa, veramente avanti sulle sue epoche. La sua opera è piena di figure marginali, alieni, corpi fuori norma. Lui stesso col suo corpo gioca in maniera molto consapevole, molto lucida, molto precorritrice con il genere stesso, con il suo corpo stesso, con la sua sessualità. E è una mossa che lo rende più difficile da inquadrare, da storicizzare. Noi siamo partiti da quest'idea della storicizzazione, eppure è ancora tanto attuale nel modo in cui ha fatto arte. Questo allontana lo spettro di vedere un giorno Bowie in un polveroso museo a Airoldi?
Ma io non so se il museo c'è già,
è vero,
il museo è stato realizzato proprio con tutti i suoi cimeli, è stato realizzato, si può trovare, andare a visitare a New York, sono oltre 90.000 pezzi, se non ricordo male, che sono presenti nel museo Bowie. Dicevo, il discorso, sì, il fatto di allontanarlo da un museo potrebbe essere anche controproducente, cioè nel senso che io ritengo che probabilmente anche per una futura memoria, anche per i posteri, è bene che vengano fissate determinate realtà che ha creato questa persona. David Bowie ha creato delle cose veramente incredibili, ha cambiato il ruolo dell'artista nella società, la sua identità anche dal punto di vista sessuale. Lui è stato uno dei primi a poter a identificarsi nella figura che oggi invece è sicuramente molto più chiara della fluidità sessuale. Quindi tutte queste, è stato anche colui il quale ha incominciato a utilizzare a mettere insieme anche tutto quello che era la sua, l'essere onnivoro dal punto di vista della lettura. Si parlava prima appunto di un libro dedicato, ma c'è anche per esempio un altro libro che io consiglio, che lettura io consiglio, che è di Pierpaolo Martino, che è un docente del DAMS, che Leggere Ziggy, David Bowie e la letteratura inglese, appunto con tutte le sue influenze, l'influenza nell'ambito della musica di Bowie, che ha subito l'influenza della letteratura, da George Orwell a tanti altri, compresa Arancia Meccanica, passando per Arancia Meccanica. Quindi io penso che non sia il caso di chiudere David Bowie in un museo, però al contempo ritengo che il museo sia l'unico vettore attraverso il quale alcune generazioni oggi possano conoscerlo. L'altro vettore sarebbe quello, ovviamente spetta ai docenti, dico a noi, intesa come categoria di docenti, trasmettere la grandezza di questo personaggio, la grandezza da ogni punto di vista, dal punto di vista letterario, dal punto di vista del non impegno politico, almeno del non apparente impegno politico, cosa che invece oggi va drammaticamente di moda, e se non lo si fa si è fuori anche in un determinato tipo di circuito. E poi è stato anche uno dei precursori dell'utilizzo, è stato forse il pioniere di Spotify, perché lui nel 98 ha creato il Bowie.net, che era un ESP che offriva appunto spazio web e musica scaricabile, ha anticipato sia MySpace che Spotify. Detto questo, praticamente è già parecchio della identità culturale di David Bowie.
La capacità anche di guardare avanti. Poi un altro canale, forse potremmo aggiungere accanto a quelli che citava il Chester Airoldi, un canale un po' a sorpresa, è quello di quei fenomeni che hanno grande popolarità nel pubblico più giovane, che di rimbalzo ti fanno conoscere qualcosa che per un giovane è il lontano passato. Prima Rennis citava il caso di Prince, di Purple Rain, musica di Stranger Things, che ha avuto un'esplosione quando il mondo appunto di adesso che non conosce Prince si è reso conto di che cosa sia quel brano. La stessa cosa capiterà sicuramente per la canzone dell'ultima puntata dell'ultima serie di Stranger Things, che è We Can Be Heroes. Da questo punto di vista i giovani potrebbero anche sorprenderci nel loro modo di riscoprire un Bowie al di fuori di come noi ce lo ricordiamo e di come noi stessi lo raccontiamo. Renis, lei che ne pensa?
Ah, io ricordo a proposito di film che c'era questo film abbastanza interessante, si chiamava Jojo Rabbit, no? E alla fine, insomma, ha a che fare con la guerra, la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera, e finisce proprio con questi due bambini, ragazzini, che ballano proprio sulle note di Heroes, che ancora una volta fa capire come quel brano in realtà, no? È vissuto in tantissime forme, eh sì. E continua a vivere e ad abitare, diciamo, le persone, no? di epoche diverse e trovando sempre nuovi significati. Un'altra cosa che a me ha sempre lasciato, a parte che sono d'accordissimo con quello che si diceva prima, un buon compromesso potrebbe essere un museo a cielo aperto, no? Così ce lo teniamo fuori Bowie dai musei, ma allo stesso tempo lo manteniamo in quella dimensione. La cosa incredibile è ovviamente legata anche al fatto che ha saputo usare la sua la finzione, no? Quindi il fatto dell'esibizione, della performance, eccetera, eccetera, però la sua è anche una storia legata proprio alla realtà, cioè alla verità, a tante cose che sono reali nella carriera, per esempio, di un artista. I suoi inizi sono appunto degli inizi molto difficili, dove lui è completamente accecato da questa voglia di diventare qualcuno, partecipa in televisione a un dibattito, vive anche la profonda delusione su e di Andy Warhol, a cui aveva dedicato un brano, insomma. E tutto questo chiaramente rende ancora di più appunto la persona, il personaggio così singolare. E giustamente si ricordava prima che negli anni 90 aveva praticamente anticipato, è stato uno dei primi a utilizzare internet, e sulla scorta chiaramente di tutto questo è stato anche il primo a mettere in commercio un CD che però era anche un video, quasi una sorta di video interattivo, dove ognuno poteva creare un po' le movenze di questo video. E ovviamente fa parte un po' di quella curiosità di cui parlavamo prima, no? Una curiosità sempre artistica, mai fine a se stessa, legata chiaramente all'arte e a tutto quello a cui una persona può attingere, non solo per fare arte in questo caso, ma secondo me anche per migliorare un po' quella che è la sua vita, no? Le sue riflessioni sulla vita sono molto interessanti, sono molto profonde, e c'è anche tutta questa autoanalisi che lui fa, e la vediamo anche in questa sorta di processo meta-artistico negli ultimi video di Black Star, dove lui praticamente ripropone un po' quelli che erano stati i suoi personaggi, che escono fuori dagli armadi, eccetera, eccetera. Quindi è veramente incredibile riuscire a contenere David Bowie in qualsiasi discorso, ecco. E già questa è la dimostrazione della grandezza di questo artista.
Ecco, visto che siamo totalmente immersi nell'universo Bowie, io avrei una curiosità per i nostri ospiti: qual è la fase di trasformazione, metamorfosi di David Bowie che avete più amato? Alceste Airoldi.
Trilogia di Berlino dal punto di vista musicale, il suo periodo berlinese, senza ombra di dubbio, anche perché lì poi c'è stato un contatto diretto con Brian Eno, che reputo l'altro genio, fortunatamente vivente, l'altro genio della musica. Io ritengo che, ecco, da questo punto di vista, il connubio con Brian Eno sia stato anche particolarmente felice, a parte anche il sodalizio con Iggy Pop, che però è stato solo un sodalizio proprio di amicizia quasi fraterna, ma non collaborativa. Ecco, penso che quello, almeno dal punto di vista proprio musicale, la trilogia, cosiddetta trilogia berlinese, è quella che reputo essere stato il momento saliente nella trasformazione del Bowie.
Per lei, Fernando Renis?
Io sono d'accordo anche in questo caso, ma da un altro punto di vista, ovvero la capacità che ha avuto appunto in particolare con Law di infondere nella generazione britannica di quel periodo di mettersi alle spalle il punk in maniera molto rapida e di abbracciare totalmente il post-punk. E ovviamente Bowie cosa faceva? Andava chiaramente in direzione completamente diversa rispetto a quello che si ascoltava con i Sex Pistols, eccetera, eccetera. Eccetera, no? E quindi Law diventa proprio così il secondo nome in realtà di Joy Division era Warsaw, perché era ispirato proprio a Warsaw questo brano di Law. E quindi questo era un semplice esempio per capire in realtà, no? come questa trilogia sia stata così fondamentale. E come si diceva prima, chiaramente con il connubio con Brian Eno e Tony Visconti e tutto quello che hanno combinato tra virgolette a Berlino in quel periodo, e la sperimentazione è stata chiaramente una cosa incredibile. Proprio per il brano Warsaw, per esempio, a un certo punto ci sono state delle sequenze numeriche che hanno tradotto in alcuni colpi di mani, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, tutto questo è incredibile. Quella libertà incredibile che Bowie ha sempre cercato, diciamo che ne ha fatto regalo un po', appunto, come dicevo prima, alla scena britannica di quel periodo, liberando appunto da quello che poteva essere comunque un revival rock come il punk, liberandolo da questo, come diceva Mark Fisher, facendo suonare le cose come non avevano mai suonato prima, no? Quindi con quest'idea di futuro che andava completamente contro l'idea di no future dei Sex Pistols.
Molto efficace, facendo suonare le cose che non avevano mai suonato prima. Io vorrei chiudere con uno sguardo forse non scontato, anzi non sorprendente su David Bowie, ovvero il David Bowie e la sua vena comica. So che non è evidente a una prima vista, però io devo dire il ricordo più divertente che ho di David Bowie è quando fa il giudice di gara per la gara tra fotomodelli con Ben Stiller e Owen Wilson all'interno di Zoolander, che per me è forse il più bel film comico dell'ultimo secolo. E c'è lui, per non parlare di quella meravigliosa scenetta con Ricky Gervais, altro gigantesco comico britannico, dove David Bowie a un certo punto mette in musica la vita disperata di questo ragazzo interpretato da Ricky Gervais, che cerca di farsi strada nel mondo della musica, del successo, e lui ha lì di fianco un pianoforte e comincia a cantare e suonare questo povero perdente, un po' cicciottello, e tu vedi che se la ride come un matto, anche se rimane british, serio, impassibile e irraggiungibile. Allora, c'è una comicità di Bowie che non abbiamo capito, perché tanti poi invece riflettono sul fatto che fosse un artista freddo. Io non la vedo così, però voglio sapere cosa ne pensano i nostri ospiti. Airoldi.
Allora, Bowie non è assolutamente freddo. Tra l'altro volevo soltanto aggiungere una cosa per quanto riguarda Berlino. Lui ha una domanda che gli ho rivolto diretta, mi ha risposto su Berlino. Berlino mi ha dato silenzio. Non mi ha guarito, ma mi ha permesso di ascoltarmi senza il rumore e il clamore che avevo intorno. E questa è una cosa, poi anche una riflessione molto, molto profonda sulla quale chiaramente si può sempre andare a discutere. Per quanto riguarda David Bowie, non era assolutamente, era una persona molto ironica, quindi la sua ironia poteva essere tradotta anche dal punto di vista materiale in alcune cose che sembravano quasi comiche, ma lui era molto ironico anche nella vita, è sempre stato così. Tra l'altro ha portato anche Lindsay Kemp sull'orlo del suicidio per un paio di volte, perché lui poi tradiva il rapporto che aveva con Lindsay Kemp, lo tradiva con la costumista, se non ricordo male, proprio del tour che stavano facendo all'epoca. Quindi era una persona sicuramente che si divertiva. Lui, io gli chiesi, ma fammi capire, quando all'inizio della tua rivelazione, che dicesti prima a un certo punto ti sei rivelato come gay, poi ti sei rivelato come bisex, dice, ma io mi divertivo un sacco a prendere in giro le persone che mi intervistavano, perché volevano sentire certe cose, e io gli dicevo, tu che cosa volevi sentire? Pensavo in me, vuoi sentire che sono bisex? Ti dico che sono bisex. Veniva un altro e gli dicevo che ero solo omosessuale, veniva un altro e dicevo che ero solo eterosessuale. Quindi pensate un po' come si divertiva, senza magari ridere in maniera sbagliata, però si divertiva tanto.
Rennis, lei ha un ricordo legato anche al senso di ironia e autoironia di David Bowie?
Sì, io credo che quel sorriso, quel mezzo sorrisetto che ogni tanto adesso rivive nei video su YouTube, per esempio quando entra Live Aid, no? E dopo che hanno suonato i Queen, quindi insomma chi poteva reggere una tale pressione? Soltanto David Bowie, e farlo in quel modo, chiaramente, cioè divertendosi, non annoiandosi, chiaramente. E credo che la freddezza viene scambiata in realtà il più delle volte con il controllo, perché lui aveva comunque, secondo me, sempre un controllo, come si diceva prima, sapeva benissimo come poter non manipolare, ma raggirare, diciamo, divertirsi un po' con la stampa, no? E quindi ovviamente anche in questo caso andava di metamorfosi in metamorfosi, sapendo che il gioco che stava giocando lo poteva comunque fare e sostenere secondo le sue regole, e quindi spostando di volta in volta sempre un po' la gravità. E se c'è forse un altro insegnamento che ci ha dato Bowie, è proprio questo, no? È stato uno dei pochissimi artisti capaci di spostare proprio la gravità e di riuscire comunque sempre a scombinare un po' i piani, diventando poi di volta in volta, anticipando, a volte anche andando a ripescare cose dal passato, e questo tra l'altro in una maniera totalmente multimediale, perché non solo attraverso la musica, ma attraverso tutti i talenti, appunto, che ha coltivato nel corso della sua carriera, che per fortuna è stata molto lunga, e anche nei momenti un po' più bui, tra virgolette, come negli anni '80, poi è sempre stata alla fine in realtà comunque al di sopra di tante altre carriere, no? E poi negli anni 90, se pensiamo a quello che faceva, insomma, avvicinandosi alla jungle, a tutta una serie di sonorità che erano completamente nuove, per un artista che non era più così giovane, è una cosa sicuramente incredibile. A lui tantissimi gruppi devono tantissimo,
sì.
Gli Arcade Fire, per esempio, no? Per fare soltanto cioè gli ha svoltato un intero disco come Reflector, perché a un certo punto loro non volevano pubblicare il brano, e lui a un certo punto gli ha detto: guardate, se non lo pubblicate voi, lo pubblico io. E quindi alla fine David Bowie ha fatto questo cameo in un disco, insomma, forse tra i più importanti di Arcade Fire. E questo ovviamente è soltanto un esempio, perché poi quelli che devono dire grazie a Bowie sono tantissimi dal punto di vista, no, artistico.
E ci mettiamo anche noi tra il pubblico, tra coloro che ringraziano il Duca Bianco. Grazie ai nostri ospiti, è stato un piacere ripercorrere con voi, con una punta di invidia, anzi più di una punta di invidia per Alcesta Airoldi, mi è rimasta proprio qui questa intervista in 6 puntate, neanche una. Beh, complimenti davvero, che bella esperienza comunque. Grazie a tutti e due, grazie Airoldi e grazie Rennis.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
A presto e a risentirci. Thank you.